Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Siete all'ascolto di Riprendiamoci tutto. Sono Salvatore e con me, come sempre, c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Raff, ormai abbiamo perso il conto di quante puntate stiamo facendo con
Infatti.
Riprendiamoci tutto. E oggi nostro ospite faremo soprattutto la conoscenza del laboratorio politico dello Jacob di Foggia. E il nostro ospite è Alfonso Enrico, che saluto. Ciao Alfonso.
Ciao a tutte e a tutti.
E intanto grazie per partecipare a Riprendiamoci tutto e soprattutto grazie della disponibilità. Ti faccio una prima domanda, ovvero quando e come è nato il collettivo Jacob di Foggia?
Allora, prima di tutto grazie a voi per l'ospitalità, grazie per la richiesta, è un piacere avere a che fare con voi. Detto questo, lo Jacob nasce nel 2003. Io devo mettere dei puntini sulle i. Entro in questo collettivo molto più tardi con l'esperienza dell'Oscuria, quindi non ho uno storico preciso di tutte le altre cose che sono successe prima, ne ho un'infarinatura generale per il confronto che ho con i miei compagni che ci stavano da prima. Sostanzialmente, come spesso accade nelle storie dei posti di sinistra, nasce da una scissione. Sostanzialmente, il gruppo che ha fatto nascere quello che attualmente è lo Jacob non si trovava più bene in un altro laboratorio e ha deciso di creare una realtà sua. Dopodiché ha sviluppato un proprio linguaggio e un proprio modo di essere presente nella città e confrontarsi con la città, che nei 20 anni e più che hanno strutturato quella che poi è la storia politica del posto, si può sintetizzare in una serie di azioni che secondo me sono emblematiche in questo senso, che sono sicuramente l'esperienza dell'Oscuria negli ultimi anni, dico, sicuramente l'esperienza dell'Oscuria come centro sociale, una pubblicazione di un libro che sintetizza quello che è il nostro pensiero su quello che è la comunicazione politica che è attraverso questo mare di cemento e una serie di altre cose che non so se è il caso di dire per radio, però ci sono state fatte, insomma. Questo.
Ormai sono 22 anni che è nato lo Jacob a Foggia, no?
Sì, è un bimbo grande, ha superato la maggiore età da un po'.
E da dove deriva il nome Jacob? Ha un significato particolare?
Da Alexander Jacob, che è sostanzialmente un ladro anarchico, che più che parlare di un ladro, in questo caso qua dovremmo parlare di un travaglier della nuit, si diceva, un lavoratore notturno che si occupava dei recuperi crediti sui ricchi a favore dei poveri. È stato un personaggio romantico che è stato anche di ispirazione per molta letteratura dell'epoca. Cioè, in realtà non doveva essere quello il nome del luogo, è stato preso perché, sento un po' di feedback, scusatemi,
No,
ma è stato
ecco.
preso perché, ok, è stato preso come nome e poi è diventato il nome del laboratorio politico perché all'inizio era il nome che avrebbe dovuto prendere un collettivo studentesco di una scuola superiore dell'epoca, e questo vi dà l'idea di come le persone che sono nello Jacob hanno iniziato da molto giovani e poi ci sono cresciute e invecchiate dentro. E poi, non potendolo prendere questo determinato nome, questo collettivo studentesco, perché ci sono state delle riprese all'interno della scuola, è stato acquisito come nome dallo Jacob per come è adesso.
E, diciamo, quali sono gli obiettivi del collettivo? Che tipo di attività, diciamo, culturali portate avanti?
Guarda, principalmente al momento stiamo facendo delle piccole attività di aggregazione all'interno della città che possono essere momenti di svago come cineforum o club di scacchi oppure attività politiche di altro tipo, tipo adesioni a manifestazioni o scrittura di articoli di analisi attraverso la nostra fanzine che è Pleb.
Senti, Alfonso, invece com'è il rapporto con la città? C'è partecipazione alle vostre iniziative? E in che modo cercate di coinvolgere i cittadini e le cittadine?
Guarda, in realtà siamo abbastanza all'interno del circuito cittadino, non so se va bene come espressione da intendere, però esistiamo anche al di fuori dello Jacob, sia come individualità, sia come gruppo che comunque si confronta con il resto della città. Quindi la mia impressione è che ci sia una lettura positiva tanto del nostro laboratorio quanto delle persone che ne fanno parte. Quindi diciamo così, non è neanche una coesistenza fra il dentro e il fuori, cioè vedo un rapporto molto organico fra quello che fa lo Jacob e quello che succede in città.
E quali sono principalmente le difficoltà quindi da incontro giornalmente per la realizzazione dei vostri progetti?
Guarda, credo che la difficoltà principale che registro personalmente, ma credo che sia abbastanza condivisa, è una difficoltà nel leggere il linguaggio delle generazioni che si avvicendano. Nel senso, all'interno del nostro gruppo comunque abbiamo mediamente un'età che va dai 30 ai 40-50 anni, siamo diventati un po' vecchietti, insomma, per fare militanza. E quindi dobbiamo avere questa spinta per proporci e avere un confronto con nuove generazioni. E il linguaggio è molto cambiato. E personalmente lo trovo uno sforzo bello grosso, quello di capire un linguaggio totalmente diverso dal mio e capire dove ci sono dei punti co di contatto e dove no.
Quindi non c'è un ricambio generazionale o è molto lento il ricambio della
C'è,
generazione?
ma è molto lento, perché comunque quando fai attività all'interno di un laboratorio politico, quello che fai, e penso che questa sia una cosa abbastanza comune per tutti, anche per altri posti, anche per altri laboratori, altre realtà con le quali ci siamo confrontati, è fare questa specie di pesca a strascico, per cui tu butti un amo proponendo delle attività, avvicini quante più persone possibili, però quelle persone vengono per l'attività. Non vengono per l'indirizzo politico. Dopodiché, all'interno di questo gruppo di persone che si avvicinano, cerchi quelle che possono essere come te. E non ce ne sono tante, e due, non necessariamente parlano la tua stessa lingua. Quindi la difficoltà in questo preciso momento storico nel fare attività politica è, in questa pesca a strascico, trovare i soggetti con i quali riuscire a parlare.
Ma tu, scusa, pensi che, come hai detto tu, vengono all'attività però non restano, ma perché proprio c'è questa
No,
difficoltà di linguaggio?
non ho detto che necessariamente non restano, magari le persone restano anche, però tanto nei laboratori, quanto nei CSOA, quanto in altri generi di realtà, fra le persone che esistono all'interno del posto e le persone che sono oggettivamente dei militanti organici nel posto, c'è una differenza sostanziale.
Certo.
Io non penso che tutte le persone che entrano in un centro sociale siano dei compagni. E non fraintendere, non sto dando la tessera del compagno, non sto dicendo tu sì o tu
No,
no, dico
no, no.
semplicemente che ci sono persone che hanno un interesse e persone che trovano un tetto sopra la testa e le birre in frigo. Non so se mi sono
Sì, ho
spiegato
capito, ho
ponendo
capito.
questo
Sì,
termine.
chiaro,
Ok,
chiaro.
allora, io credo che non bisogna, come dire, piegarsi alla logica del basta che ci sia gente. È giusto che attraversino i tuoi luoghi anche delle persone che non necessariamente siano come te, però l'obiettivo sostanziale è trovare persone con le quali poter fare cose assieme. Quindi sì, le persone possono anche restare, però a me mi interessa che fra le persone che restino ci sia qualcuno con cui io posso avere qualcosa a che fare, al di là del momento ludico. Perché il momento
Quindi per
ludico
poter.
è una cosa che tu fai per fare, cioè nel senso la fai perché ti è funzionale. detto cinicamente, a me di fare il momento ludico perché è bello frega poco tanto quanto, insomma, non so se
sì, se sì. Anche perché con il compagno, la compagna, l'attivista che la pensa come te, hai la possibilità di poter costruire qualcosa, avere uno scambio di idee.
Ma io posso averlo anche con chi non la pensa come me, cioè nel senso forse un altro passaggio interessante nel fatto di creare attività ludiche che possono avvicinare persone e anche avere il confronto con ciò che è reale al di là di ciò che è percepito, perché altrimenti ci chiudiamo nel dogmatismo del io sono il portatore della sacra idea del socialismo reale e tutti gli altri non capiscono un cazzo. Scusatemi il linguaggio colorito.
No, però è chiaro.
Però è profondamente sbagliato. Cioè, fare politica è esattamente l'opposto. Cioè, io mi confronto con il reale, dal reale apprendo e di conseguenza a quello mi muovo in funzione di quello che è il mio obiettivo. In tutto questo, però, oltre a cercare una quadra, a fare analisi, a capire dove devo andare, in quale direzione devo andare per cercare un obiettivo, l'altra cosa fondamentale è trovare quanti più compagni possibili, anche perché in tutto questo il tempo avanza. E quindi se avevamo 30 anni quando, o addirittura anche meno alcuni di noi, quando abbiamo preso l'oscuria nel 2014, adesso non ce li ho più quegli anni. E nel frattempo devo mandare avanti un'attività, devo poter semplicemente vivere la vita nel frattempo che faccio altro, e quindi mi serve che ci sia più gente possibile a fianco a me nella possibilità di fare altre robe.
Ma scusa se ritorno sulla stessa cosa, ma questo lento ricambio generazionale è dovuto ad un... come hai detto tu, che non c'è proprio, no, che non c'è proprio, che è molto difficile il linguaggio, adeguarsi al nuovo linguaggio, o sono i temi che magari proponete oppure che si propongono che non sono di interesse?
Ma io devo ancora capire che cosa è di interesse, ma questo è un problema mio. No, non so dirti quale delle due sia. Nel senso, non so se è una questione di mancato interesse nelle cose proposte da una parte o se è una difficoltà proprio di avere un dialogo dall'altra. Cioè, nel senso, posso registrare tutte e due le problematiche, ma non so quale delle due sia prioritaria. Semplicemente ti dico, secondo me esiste e l'ho trovata molto spesso anche in altre realtà di compagni fuori dalla città di Foggia con la quale mi trovo a confrontarmi. Perché ci dicono tutti sostanzialmente la stessa cosa. E cioè è difficile avere un ricambio generazionale.
Sai, come diceva Raffaele prima, è anche una questione di linguaggio, credo, non, cioè, potrebbe anche essere quello che con le nuove generazioni è sempre più difficile avere un linguaggio, come dire, alla pari, anche se comunque, almeno per quanto riguarda, diciamo, quello che vedo io andando alle manifestazioni in piazza, comunque ci sono parecchi ragazzi e ragazze molto più giovani di me e di noi. Quindi,
ma meno male.
No, certo, ma infatti. Senti una cosa, io ad esempio ho visto su Instagram che a novembre dello scorso anno, se ricordo bene, forse era a novembre, anzi no, settembre, scusami, avete fatto un incontro allo Jacob con per quanto riguarda lo sport popolare, l'avete fatto insieme al Forte Prenestino di Roma. Questo mi, diciamo, fa sorgere la domanda se avete, come dire, rapporti con altre realtà sia a Foggia ma anche fuori fuori provincia, fuori regione.
Assolutamente sì. Nel caso specifico di quell'evento era perché alcuni dei nostri compagni si stavano interessando alla questione dello sport popolare e quindi hanno voluto creare un momento in cui fare rete e confrontarsi con realtà che erano già un po' più avanti in questo genere di percorso. Al di là di quello, sì, negli anni in cui si è fatta attività abbiamo conosciuto altri compagni splendidi su tutta la penisola con i quali intessiamo tuttora degli ottimi rapporti e con i quali ci confrontiamo naturalmente.
Sono progetti, diciamo, in comune a cui partecipate?
In che senso progetti in comune?
Cioè, se ci sono progetti attualmente che condividete con altre realtà o altri collettivi?
Guarda, progetti così su due piedi non ti dico niente in particolare, però capita molto spesso che, non so, con i compagni di Firenze ci sono degli eventi, per cui è piacevole la presenza dell'altro e ci invitiamo, così come con i ragazzi di Teramo, con i compagni di Teramo o con altri su Roma. Ti sto dicendo città a caso, ma ne abbiamo conosciuti tantissimi, cioè figurati, abbiamo rapporti anche con compagni di Grenoble, quindi dipende semplicemente dalle situazioni, però sì, abbiamo, però non la chiamerei tanto, cioè non è una strategia di rete strutturata, non c'è un grande disegno dietro, sono semplicemente rapporti umani che si concretizzano nel fare le cose assieme quando si ha per l'appunto un obiettivo comune.
E quali sono le vostre campagne che sono attive in questo momento? E quali, cioè nella vostra storia, quali sono state le vittorie più significative?
Ma noi celebriamo la sconfitta principalmente, cioè a noi proprio piace la cosa di esserci quando si perde, a vincere sono bravi, a godersi la vittoria sono bravi tutti. Quindi principalmente questo. No, scherzi a parte, che poi scherzo scherzo non è. Guarda, sicuramente la cosa per la quale abbiamo un bel moto di orgoglio. Credo che sia anche una delle cose principali per le quali poi siamo stati anche contattati in questa chiacchiera in questo momento, è stata l'esperienza dell'Oscuria, anche se ormai sono passati un sacco di anni da allora, che è stato il nostro centro sociale, cioè nostro e anche di altre realtà, figurati. Però di fatto è stato un grandissimo momento per la città di Foggia e in quel dato momento posso dire serenamente che siamo stati protagonisti.
Senti una cosa, Foggia, come tutte le città, diciamo, piccole, medie o grandi del meridione, sconta, oltre i soliti problemi comuni, tutte le città, anche il peso di una disoccupazione piuttosto alta, una migrazione giovanile, una situazione di sfruttamento di manodopera, soprattutto in estate. Durante la campagna dei pomodori o comunque sulle coste del Gargano. Com'è la situazione oggi da questo punto di vista?
Fa schifo. Inizierei col dire che lo stipendio medio a Foggia si aggira intorno agli 800 euro al mese. Abbiamo un tasso di disoccupazione che, se non ricordo male, è del 39% sulla disoccupazione giovanile. Abbiamo sicuramente un flusso continuo di gente che se ne va per lavorare al nord. Tutta questa serie di problematiche all'interno di un contesto sociale che, come hai sottolineato tu, è quello di una città del sud Italia che ufficialmente è un capoluogo di provincia, ufficiosamente è un paesone. È un
Ma
grandissimo
ci
bel
sono.
quadro, immagino, proposto così.
No, vabbè, ma cioè, credo
Ed è
che.
abbastanza comune, non ti sto dicendo nulla di troppo diverso da quello
Sì,
che potresti
cioè.
trovare in altre realtà.
Sì, io calcolo che è vero che io e Raffaele abitiamo a Roma, però io sono cresciuto sulla fascia Domizia, quindi in Campania, cioè tra Napoli e Caserta.
La zona 1 non l'avrei mai detto.
Raff e Diangri, quindi una situazione che conosciamo abbondantemente bene, purtroppo, quindi quello che dici è, purtroppo è comune.
Vai, dice, come si coprono le battaglie dello Jacob nella lotta generale sui beni comuni, gratuiti, accessibili a tutti e a tutte?
Guarda, ultimamente proprio su questo argomento abbiamo fatto una riflessione che poi è diventata sostanzialmente la linea del posto sulla partecipazione, ad esempio, a quest'ultimo referendum, a proposito di cose che a noi piace vincere, no? E in realtà è in uno dei suoi punti è stato il focus è stato proprio quello della possibilità di una cittadinanza più celere per quei soggetti che vivono l'Italia ma non vengono riconosciuti come italiani. È stata una grossa eccezione perché di base siamo degli astensionisti convinti, quindi siamo molto molto lontani dall'idea di partecipare a dei meccanismi di delega all'interno di uno Stato liberale, però su questa cosa in particolare, essendo un referendum di tipo sì politico ma non partitico, si è fatta un'eccezione a quella che è la linea generale. E su questa cosa abbiamo naturalmente tenuto un dibattito aperto, abbiamo cercato comunque confronti con altre realtà e con soggetti della città di Foggia che potevano venire a confrontarsi nel merito e capire se erano più o meno interessati alla questione. È questo.
Senti, un'altra cosa. In passato, anche da poco, avete provato a ridare spazi, diciamo, chiusi alla città. Come è andata a finire?
No, più che altro, più che ridare spazi chiusi alla città, noi ogni tot rifacciamo focus su tutte quelle strutture della città di Foggia che restano chiuse e abbandonate, che è più una questione di sicurezza e di decoro urbano che di vere e proprie occupazioni dei luoghi, perché sulla questione di occupare un luogo la cosa va problematizzata un po' meglio, cioè nel senso non è che tu occupi per occupare, perché altrimenti diventa un esercizio di stile che non serve a nessuno.
Certo.
Occupi quando una cosa ha funzione di essere occupata, perché fare lo squat per stare io e gli amici miei e farlo ridurlo a una cosa che sostanzialmente è un bunker e una cameretta non ha nessuno scopo politico a quel punto. Cioè, a me un posto del genere non piacerebbe mai e non mi piacerebbe che venisse fatto nell'ottica di dire questa è una cosa che fanno i compagni. No, cioè un centro sociale è un posto che deve essere attraversabile da tutti, un posto dove puoi fare entrare le famiglie, è un posto che ha uno scopo in quel senso. Quindi no, al momento quello che facciamo ogni tot è fare focus su luoghi che sono a Foggia abbandonati e in disuso e che erano luoghi bellissimi, perché noi abbiamo un centro storico che ha delle bellissime strutture che però sono totalmente fatiscenti e stanno cadendo a pezzi perché i ricchi proprietari le lasciano così e non c'è un intervento statale per salvaguardarle, e quindi non solo stai perdendo dei beni culturali, però allo stesso tempo stai anche rendendo pericoloso il luogo per le persone che ci abitano attorno. Cioè, comunque Foggia è una città. Dimmi, scusami.
No, perché stavo vedendo che comunque, come dici tu, avevate accesi i riflettori, scusami, su Palazzo dei Filetti, sul Teatro Mediterraneo.
Un esempio fantastico proprio di questa cosa, cioè Palazzo dei Filetti era un palazzo splendido del Settecento, incredibile, adesso è una cacata a cielo aperto perché non ha più un soffitto, il pavimento è stato mangiato, è assolutamente inagibile, circondato da lamiere, e occasionalmente crack house. Però questa cosa accade perché gli attuali proprietari del Palazzo Trifiletti, che sono dei ricchi annoiati, stronzi, scusatemi di nuovo per il francesismo, hanno pensato bene di lasciarlo così a morire. Perché tanto ti aspetti sempre l'intervento statale per la salvaguardia del bene culturale, altrimenti, vabbè, è andata così. Però quel posto, ad esempio, se dovessimo parlare di occupazioni, perché ci piace sempre parlare di occupazioni, è sempre bella sta cosa, e allora occupiamolo, ma là che vai a occupare? Cioè, vai a occupare un rudere che è assolutamente inutilizzabile. E allora non ha senso. L'unica cosa che fai è fare focus sulla cosa dicendo, signori, lo Stato borghese è questo.
Sì,
così
sì.
Come il Teatro Mediterraneo. Il Teatro Mediterraneo è stata una spesa incredibile, una struttura gigantesca che dal punto di vista dell'offerta, della proposta musicale, teatro e tutto, era profondamente sbagliato, progettato male, era gigantesco. Ci hanno fatto dentro 3-4 concerti, fra cui un Bob Dylan a casissimo, che motivo d'orgoglio per la città, cioè, minchia, è venuto a suonare Bob Dylan a Foggia. Dopodiché l'hanno chiuso perché era inagibile. E quindi tu hai questa struttura gigantesca abbandonata. Ogni tot ci entriamo, ce l'andiamo a vedere e sta sempre peggio.
Sì, infatti quindi stavo vedendo le foto.
L'attività politica in quel caso si concretizza nel dire cambiano le amministrazioni, si promettono degli interventi, il posto sta sempre là. Prima che fosse commissariata per mafia, per infiltrazioni mafiose, nel comune di Foggia il sindaco avrebbe promesso che avrebbe risistemato quella struttura perché stava per arrivare la roboante cifra di 2 milioni di euro per metterla di nuovo a nuovo. Scusate la ripetizione di nuovo a nuovo. Naturalmente con 2 milioni di euro una cosa del genere non ci fai niente e non ci hai fatto niente perché comunque il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Dopo l'arrivo dei commissari, quindi con l'attuale amministrazione che invece è di sinistra, si parla di nuovo di risistemare questo teatro. Posso scommettere quello che volete che non succederà.
Ma perché non c'è la volontà politica o non ci sono i soldi?
Ma perché la struttura ormai è distrutta. I soldi non so chi te li dovrebbe dare per risistemare una cosa del genere. E lì l'unica cosa da fare sarebbe buttare tutto quanto a terra e ricostruire da capo in una maniera più sensata. Ma chi se la prende la responsabilità politica di dire a un comune che c'ha già le casse a zero, c'è da fare questa spesa? Spoiler, la risposta è nessuno. E
Nessuno.
quindi tutti quanti diranno: è colpa di quello precedente, noi stiamo semplicemente mettendo la pezza, che è un po' il leitmotiv di questo clima post-idealistico nella politica contemporanea, no? Ogni volta che uno va al potere, sostanzialmente dice: stiamo nella merda per colpa di chi c'era prima, io posso fare solo questo, e questo è sostanzialmente alzare le spallette. Fino a quando tu non arrivi al momento in cui ne hai così tanto pieno le palle che dal moto di dispiacere passi al moto di rabbia, intervieni e dici: allora lo faccio io. Quello che secondo me è l'attività politica è saper interpretare il momento in cui le persone smettono di essere triste e diventano arrabbiate e dire: ok, allora facciamolo.
Però lì poi subentra la repressione perché ma come? Voi occupate magari una cosa che è di tutti, noi ci stavamo impegnando per fare un progetto faraonico.
Ma infatti è proprio questo il punto, cioè l'abilità politica, secondo me, è proprio capire qual è il momento in cui non funziona più quella chiacchiera, perché la gente non si fida più di quello e quindi non entra la repressione, comunque è una cosa che esiste sempre in funzione, passami il termine, mass mediatica, cioè nel senso, se è credibile procede, altrimenti ci pensano 2 volte a metterti le forze dell'ordine contro. Quando noi siamo entrati nell'oscuria, è chiaro che la notte stessa sono venuti quelli della Digos e riuscite fuori, ma eravamo così forti di un buon lavoro fatto con la cittadinanza che non si sono presi la questione di provare ad entrare con la forza e quindi hanno provato a patteggiare. Da quel momento in là vinci tu.
Certo.
Però
Senti,
ripeto,
Alfonso,
sì, dimmi.
vai, 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 perdonami,
No,
vai.
dicevo, però ripeto, l'attività politica in questo caso è sempre quella di sapere interpretare qual è il momento di intervenire e nel frattempo tenere botta e cercare di fare quanto più grosse possibili le tue file per averle forti quando sarà il momento. Che si riduce nell'adagio foggiano del finché sei in cudine statti, quando sei martello batti.
Senti Alfonso, credo che anche Foggia, così come tante altre città pugliesi, ma anche del sud Italia, ma di tutta Italia, comunque sono state colpite da gentrificazione, da posti ormai dove gli spazi pubblici non esistono più, dove nascono beors, nascono ristoranti e quindi tutto ciò non fa altro che fare in modo di costruire città che si assomigliano tra di loro. Quindi quanto è cambiata Foggia negli ultimi anni e se c'è possibilità di, cioè, come vi collocate, come si colloca lo Jacob sotto questo aspetto e soprattutto se c'è poi possibilità di fare in modo che determinati spazi, luoghi possano essere accessibili a tutti e a tutte.
Allora, parto col dirti che sappiamo benissimo cos'è il fenomeno della gentrificazione, ma per quello che succede magari sul Gargano, su Foggia no. Cioè, nel senso, ci sono stati dei tentativi blandi di fare operazioni di gentrificazione su Foggia, ma essendo una città assolutamente antituristica, sono collassati su loro stessi. Cioè, ti faccio un esempio.
Ma ci hanno provato.
Sì, vabbè, ma ci provi perché tu magari hai un CEO, hai un manager che dice in Puglia le province sono queste, dobbiamo mettere una bandierina su ogni provincia, mettiamola anche su Foggia. Però è un approccio cretino, è molto americano alla cosa, perché ad esempio la cosa più emblematica della gentrificazione che mi viene in mente sono le pocherie, no?
Esatto.
Ok. Mettere una pocheria a Bari può avere senso, perché Bari è una città universitaria e ci sono un sacco di persone che hanno soldi da spendere, vogliono tenersi con una dieta light e vogliono fare le cose fast and furious. Ci sta che tu mi fai pagare un'insalata a 15 euro e io non ti dico bah. Ma farlo a Foggia fallisci domani, per il semplice motivo che Foggia ha un mercato della frutta, della verdura e degli insaccati che è il Rosati, che è uno dei mercati più grossi d'Europa, ha un costo imbarazzante e non si batte uno scontrino manco per sbaglio, ma questo non è un problema nostro, va benissimo così. Però aiuta soprattutto il fatto che il costo delle cose che acquisti è molto basso e qualitativamente molto alto, cioè nel senso i prodotti che mangi, le verdure che compri a Rosati, la frutta che compri a Rosati costano pochissimo e sono strabuone. Di fronte a una cosa del genere, che tu con 15 euro hai fatto la spesa per 2 settimane per una famiglia, ma chi ci deve andare alla pocheria? E quindi non ha mai avuto piede questa cosa, ce ne saranno tipo 2 in tutta Foggia. Stessa cosa per altri tipi di attività. L'unica cosa sulla quale ti posso dire c'è stato un problema, cioè c'è un problema, sono i cazzo dei B&B.
Esatto.
Sono tantissimi, hanno dei costi ragionevoli rispetto ad altri B&B in Puglia, se vuoi utilizzarli da utente, però hanno alzato tantissimo il costo degli appartamenti. Sì, gli affitti sono altissimi e chiedono delle cose per prendere l'appartamento in affitto che sono una follia. Cioè, per prendere dei monolocali chiedono 2 stipendi di copertura e tu dici scusami, ma perché? Cioè, perché ci dovrebbero essere 2 stipendi in un monolocale? E quindi sì, ci sono dei tentativi di gentrificazione che hanno avuto senso, altri no. Cioè, nel settore dell'hospitality, secondo me non c'è gentrificazione a Foggia, ma perché non ci sono proprio le possibilità di attecchire. Sulla questione abitativa, sì. Quella è innegabile.
Cioè, quindi diciamo che Foggia viene preso come punto di, come base per, soltanto per andare a dormire e poi ti giri le circostanze praticamente.
Sì, anche perché comunque considera che è al centro di tutto un certo tipo di turismo religioso Foggia, perché tu hai, per intenderci, San Giovanni
Giovanni
Rotondo, Monte
Rotondo.
Sant'Angelo, quindi magari le persone preferiscono prendere l'appartamento su Foggia e muoversi da là perché tanto è a 15 minuti.
Con effetti disastrosi per quanto riguarda quella, la questione abitativa, soprattutto per quanto riguarda, come dicevi tu,
Assolutamente.
sì, prendere un appartamento e gli affitti, cioè è veramente una questione che stiamo già da anni riscontrando in città impensabili.
Alfonso, noi ti ringraziamo per essere intervenuto e aver fatto questa bellissima chiacchierata e aver fatto conoscere anche il collettivo Jacob. Ci salutiamo se ci vuoi dare due info per chi volesse contattarvi, per chi volesse venire a trovarvi, se siete sui social, fisicamente dove siete proprio a Foggia.
Allora, grazie a voi prima di tutto per l'ospitalità. Allora, la sede dello Jacob è via Mario Pagano 38 su Foggia e per contattarci ci sono i nostri social. Basta cercare Jacob Foggia su Facebook e su Instagram e ci trovate.
Infatti l'account credo che sia trattino basso Jacob trattino basso FG,
Sì,
almeno su Instagram. Sì.
invece
Alfonso,
su Facebook è Jacob Foggia.
noi come ha detto Raf ti ringraziamo e quindi speriamo anche di vederci dal vivo, visto che siamo
Sarà
da.
un piacere.
E
Va
quindi
bene.
grazie ancora.
Grazie,
Grazie a
grazie
voi.
Alfonso.
Ciao.
Ciao, ciao.